Mentre prosegue la maratona parlamentare sulla manovra, entrano tra l'altro 10 milioni per gli psicologi a scuola e una detassazione più alta per le mance di bar e ristoranti, l'aumento di stipendio per i ministri non parlamentari potrebbe saltare, o almeno è quello che chiedono gli stessi ministri diretti interessati. Il Sole 24 Ore nel frattempo pubblica i risultati del concordato preventivo: poco meno di 600.000 le adesioni e 1.600.000.000 raccolti contro i 2 attesi. Non benissimo. Il mondo guarda la Germania, dove come previsto è stato sfiduciato Scholz e si andrà al voto, alla Siria, dove i nuovi governanti tornano a promettere spazio per tutte le fedi religiose e tutte le etnie, a Gaza, dove proseguono i bombardamenti di Israele, ma si continua a parlare di tregua. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Per favore Spezia, vacci piano stamattina, che è solo martedì.
Simone Spezia.
Oh no, ancora Spezia. Si salvi chi può, ma quando torna la Giulia?
Basta con questa storia! Basta! From what I figured out it's a bad design. Except in the patches and wheels of a positive mind.
Avevate dubbi? Il famoso concordato preventivo biennale, quel meccanismo tramite il quale il fisco ti dice per i prossimi 2 anni mi devi pagare questa cifra, non ha funzionato come il governo sperava che funzionasse. Si contava su 2 miliardi e quei 2 miliardi non sono arrivati. Si è provato ad estenderlo mettendoci dentro anche una sanatoria e manco quello ha funzionato. Alla fine gli incassi sono il 20% in meno di quelli attesi e hanno aderito meno di 600.000 persone. Quello che scrive oggi il Sole 24 Ore, il ministro Leo dice il bilancio è incoraggiante, dimostra che il cambio di rotta voluto da questo governo, impostato su un maggiore dialogo, può funzionare e dare i suoi risultati. Vabbè, che deve dire Maurizio Leo? Noto che c'è ancora una coda di discussione sulla classifica della qualità della vita del Sole 24 Ore. Trovate tra l'altro su Lab 24, sul sito del Sole 24 Ore, trovate tutti i dettagli provincia per provincia, potete andare a vedere se siete curiosi di com'è messa la vostra su singoli temi. E la coda in questo pezzo di Mattia Feltri, il suo buongiorno sulla stampa, solitamente acuto, il Mattia, che è bergamasco di origine ma vive a Roma da sempre, insomma se la prende un po' con questa Bergamo in cima alla classifica, perché dice una città dalla quale io sono fuggito, no? L'ho lasciata molti anni fa, non sopportavo quel complicato miscuglio di senso di superiorità e inferiorità diffuso nell'intera provincia italiana e granitico a Bergamo, che conduce alla sindrome dell'ombelico del mondo. E dice quindi, in sostanza, sono felice a Roma. Non è che Roma se lo faccia dire da uno cresciuto a Roma, fatelo dire da uno cresciuto a Roma, Mattia, non è che non abbia la sindrome dell'ombelico del mondo Roma, forse con qualche ragione in più, però diciamo che è stracolmo di gente convinta che ancora che fuori dal raccordo anulare ci sia la barbarie. Thing standing between you rising up out of the fog. Però qua, dicevo, Mattia Feltri solitamente acuto qua, secondo me cede un po' alla sua insofferenza nei confronti della città che ha lasciato, o insofferenza o comunque, no, di com'era Bergamo quando l'ha lasciata, perché il tema è un altro, ragazzi. Se ti viene un infarto, preferisci stare a Milano o a Reggio Calabria? Se perdi il lavoro, è meglio stare a Verona o ad Agrigento? Se vuoi prendere un aereo, è meglio stare a Bergamo o a Oristano? Adesso, con tutto il rispetto, se ti va di andare al cinema o a teatro, hai più scelta a Milano o a Catanzaro? Se vuoi aprire un'impresa, è meglio Belluno o meglio Avellino? Posto che ci sarà, senza offesa al Marco Santoro, per carità, che da quelle zone proviene. Posti i benefici che ti dà la zona economica speciale. Meglio una scuola a Campobasso o una a Trento? Con tutto il rispetto per Campobasso, una madre molisana, quindi figuriamoci. E mille altre cose, naturalmente. Quanto ci metti a fare una qualsiasi operazione quotidiana a Roma, per esempio, o a Milano? Vado un attimo a fare la spesa, la famosa città in 15 minuti, e quando mai? Poi, bellissima, quella luce meravigliosa che illumina i palazzi. Certi tramonti. No, non è vero, certi tramonti. La meraviglia, eh. È martedì 17 dicembre, care ascoltatrici e cari ascoltatori, sono le 6:37 minuti, c'è Carmelo Lauricella in regia e c'è appunto Marco Santoro in assistenza in redazione. E in redazione Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca, Valentina Pigliautile, Margherita Ina e voi, se vorrete. Poi alle 8:35 ci occuperemo di questa questione dei ministri, perché, come avete capito, e oggi i giornali ne sono pieni, sta sostanzialmente saltando questo emendamento alla legge di bilancio che vuole equiparare lo stipendio dei ministri non parlamentari a quello dei ministri che sono anche parlamentari. È una domanda aperta, che la domanda aperta mi sembra, e che mi sembra sinceramente più interessante, del singolo aumento, di tutti i ragionamenti politici brutali del tipo, che vengono fatti dall'opposizione, che vengono fatti dalla maggioranza, tutti i ragionamenti anticasta, è quanto deve effettivamente essere pagata la politica. È corretto pagare la politica tanto, e pagare queste persone che svolgono un servizio per il paese nella maniera giusta? Ed è questa la riflessione aperta e null'altra, ed è una questione che si pone da tempo, naturalmente, dove ovviamente noi viviamo in un paese nel quale si sono registrati tantissimi eccessi su questo fronte. Però è vero anche che dobbiamo ragionare sul fatto che queste persone, appunto, svolgono un servizio per il paese e per questo servizio devono essere pagate tanto, sì, anche tanto, se si ritiene necessario che siano pagate tanto. Con quanti privilegi? È ancora una questione aperta, mi pare, in tutta sincerità. È naturalmente una questione forse anche di esempio da dare al paese in una fase difficile, però, ragazzi, ci dicono che va tutto bene, quindi noi siamo sereni, l'occupazione ai massimi, che il paese funziona alla perfezione, quindi che volete di più? E dunque di questo si discute, così come si discute di tante altre cose all'interno della legge di bilancio, dove sta proseguendo questa maratona nel tentativo, per così dire, di fare Natale a casa, se si riesce, quantomeno per i parlamentari. È stato dato il via libera nella notte a un fondo di 10 milioni nel 2025 per lo psicologo a scuola, all'aumento della detassazione delle mance per il personale di bar e ristoranti. Ci sono delle modifiche che riguardano la NASPI, prevede che i lavoratori che hanno dato dimissioni volontarie da un lavoro a tempo indeterminato nei 12 mesi precedenti avranno diritto alla NASPI in caso di licenziamento dal nuovo impiego, solo se hanno 13 settimane di contribuzione. Questo è per evitare qualche operazione furbesca. E Poi c'è questa norma, ecco, a proposito di norme che riguardano il mondo della politica, questa sui compensi extraeuropei ai parlamentari, la cosiddetta norma anti-Renzi. Per svolgere incarichi retribuiti in un paese extraeuropeo, i parlamentari, i presidenti di regione delle province autonome potranno chiedere l'autorizzazione al proprio organo di appartenenza, ma unicamente nel caso in cui il compenso percepito non sia superiore a 100.000 euro l'anno. È un subemendamento, così si chiama. L'emendamento è una modifica a una legge, no? In questo caso la legge di bilancio. Il subemendamento è una cosa un po' più sotto, sta più sotto. È una parte di una modifica. Protesta Renzi, Meloni fa legge ad personam per farmi fuori, ma non ci riuscirà. Però anche qua riflessione aperta se sia corretto che parlamentari, ministri, organi istituzionali percepiscano dei compensi esterni per andare a fare i conferenzieri. Qua il caso riguarda Renzi, ma riguarda chiunque altro. Il caso riguarda, se non vado errato, anche Renzo Piano, che fa anche queste cose naturalmente ed è un senatore a vita. Aumentano i fondi per le missioni internazionali e sale il bonus paritario da 800 a 1000 euro per le detrazioni delle spese sostenute per frequentare le scuole paritarie, lo prevede appunto un emendamento della manovra. E questo è il quadro della legge di bilancio in una giornata delicata, ve lo dico dal punto di vista economico, perché oggi ci sarà l'incontro tra il governo e Stellantis per capire che cosa vorrà fare Stellantis nel nostro paese, e che sul fronte politico fa segnare anche le parole del Presidente della Repubblica Mattarella, che difende il diritto d'asilo tra i principi della Costituzione, fatto che qualcuno interpreta come una botta al governo.
La stabilità di un posizionamento la rinveniamo, come ho appena richiamato, nei principi definiti dalla Costituzione agli articoli 10 e 11, che ben conosciamo. Diritto di asilo per lo straniero cui venga impedito nel suo paese l'esercizio delle libertà democratiche. Ripudio della guerra. Perseguimento di pace e giustizia tra le nazioni anche attraverso limitazione di sovranità in condizioni di parità con gli altri stati.
Altri piccoli elementi, anzi no, questo non è piccolo per niente, perché è il rapporto annuale dell'Istat sulla popolazione residente, e a me a volte sembra quasi si debba parlare solamente di questo. Per ogni bimbo si contano 5,8 anziani a livello nazionale, l'età media della popolazione italiana è a 46,6 anni, è previsto nei prossimi anni che si arrivi a 370.000 nascite, un nuovo minimo storico, forse addirittura sotto le 370.000. La popolazione è in calo nel 23 di 25-26.000 unità rispetto al 2022, con un calo maggiore al sud e nelle isole, a testimonianza di una fuga verso altri luoghi, che sia il nord o l'estero. È la testimonianza, ancora una volta, questo rapporto di un problema profondo, radicale, che riguarda il paese. Questioni laterali. È giusto o meno, dopo aver chiesto al rapper Tony F di partecipare al concerto di Capodanno, dirgli di no perché i suoi testi contengono delle espressioni sessiste, degli elementi di violenza? Il Comune di Roma ha detto prima sì e poi ha detto no, come sapete. Sicuramente è stato un errore, spiega Gualtieri. Avremmo dovuto compiere prima questa valutazione, di questo ci scusiamo anche con Tony F, ma dice non è censura.
Non c'è nessuna censura. Qui non parliamo del diritto sacrosanto di Tony F di esprimersi e di fare concerti a Roma, ma dell'opportunità di utilizzare risorse pubbliche dell'amministrazione, quindi dei cittadini, per fare di lui uno degli ospiti del concerto di Capodanno.
Cose laterali, ma nemmeno troppo, come lo sfogo di Daisy Oyemewenosa Osakue, che è una discobola italiana, medaglia d'oro nel lancio del disco alle Universiadi del 2019, detentrice del record nazionale della specialità, atleta delle Fiamme Gialle, che, dato che è nera, dice: mi prendono per ladra.
entro da Apple, non so chi è di Torino, quindi sapete come ho fatto. Vado piano sopra, prendo l'adattatore, poi intanto mi stavo guardando cover e cose. Intanto con le cuffie, stavo ascoltando la musica, I was feeling good. E poi a un certo punto faccio, vabbè, vado giù, vedo un attimo le cuffie, vediamo se facciamo questa pazzia, compro anche le cuffie dell'Apple. E che mi sento qualcuno che si ferma davanti a me, mi blocca, mi fa, devi pagare prima di andare.
Così. Funziona così. 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Il traffico.
24 mattino.
Il fatto della poca adesione al concordato preventivo biennale dà il quadro esatto della nostra situazione fiscale in Italia. Cioè, al concordato hanno aderito chi le tasse è abituato a pagarle, ok? Io ho aderito, ad esempio, perché mi hanno prospettato un quadro di tassazione più bassa di quello che pago di solito, ho aderito, sperando di lavorare come ho lavorato negli anni passati, ho aderito.
Ma è possibile che 400 deputati e 200 senatori non ce ne siano 15 competenti per fare anche i ministri?
Beh, in parte l'hanno messi, però innanzitutto magari non si trovano quelle stesse competenze all'interno del Parlamento, è un primo punto. Il secondo punto è che non puoi sguarnire troppo il Parlamento, perché sennò ti cade la maggioranza, soprattutto in alcune delle Camere, cioè balla quantomeno, e quindi si opera in questa direzione. Poi sa, alla fine, caro ascoltatore, uno può anche scegliere le competenze dall'esterno ed è giusto che lo faccia, cioè se uno reputa per esempio che Guido Crosetto sia adeguato come ministro della difesa, che Orazio Schillaci sia adeguato come ministro della salute, che Piantedosi sia adeguato come ministro dell'interno, uno può fare questa scelta, e ci sta anche Marina Calderone come ministra del lavoro, tanto per dare un'idea, che comunque veniva da una storia, era presidente dei consulenti del lavoro, quindi nulla questio naturalmente. Quindi su quello io devo dire sono perplesso, perché sono 17 persone, uno può scegliere professionalità esterne, può scegliere dal suo mondo politico magari dei non parlamentari, cioè quella è una scelta dell'esecutivo che ci può stare, su quel ragionamento non la seguo in tutta sincerità. Dunque, Ottavia Piana è una speleologa, socia del gruppo Speleo Sky di Lovere, provincia di Bergamo, istruttrice di esplorazioni in cavità sotterranee, che da ieri si sta aspettando, appunto, è bloccata all'interno di una grotta. Un centinaio di soccorritori sono impegnati nel recupero della donna. Il medico e l'infermiere che l'hanno raggiunta nelle cavità hanno verificato le sue condizioni, che al momento non destano preoccupazione, ed è la seconda volta che avviene nel giro di un anno per la stessa persona. Era già entrata nell'abisso Fonteno a inizio luglio del 2023 e anche in quella occasione era intervenuto il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico. Saluto Corrado Camerini, che è medico responsabile del soccorso alpino speleologico, appunto, della nona delegazione Lombardia. Camerini, buongiorno innanzitutto e benvenuto, eccoci.
Buongiorno a lei, buongiorno.
Allora, cosa sappiamo della situazione, se lei ne sa qualcosa nel dettaglio da questa mattina?
Allora, la situazione è che abbiamo ripreso le operazioni di recupero e abbiamo dovuto avere però una sosta per far riposare la ragazza, necessariamente, perché comunque era piuttosto stremata dal recupero che era avvenuto nei giorni precedenti ed era necessario fermare sostanzialmente le operazioni. Ha recuperato bene, ci siamo dovuti comunque fermare due volte con soste di circa un'ora e mezza, due, e adesso stiamo recuperando nuovamente con, diciamo così, una buona velocità di operazione. Sì.
Avete delle previsioni, Camerini, per quando riuscirete a tirarla fuori?
Allora, diciamo che noi adesso ci siamo programmati sostanzialmente per coprire tutti i turni, tutto il recupero fino alla giornata di mercoledì pomeriggio, mercoledì sera. Diciamo che la valutazione della velocità con cui si muoverà oggi fondamentalmente ci darà la stima un pochino più precisa di quando riusciremo a tirarla fuori. Però ecco, diciamo che indicativamente stimiamo in mercoledì la giornata in cui riusciremo a...
Quindi la giornata di domani sostanzialmente. Senta Camerini, si sono innescate un po' di polemiche, come sa, sul fatto che questa speleologa Ottavia Piana aveva già avuto un problema nella stessa zona, poi insomma so che da persona che poco ne capisce, no? Lei mi dirà: no, guardi, era una zona completamente diversa, l'abisso Fonteno a inizio luglio del 2023, qualcuno ha detto: ma come mai ci è tornata?
Beh, questo fa parte, penso, dello stimolo che spinge ogni speleologo ad avventurarsi nelle grotte. Di fatto, quando è avvenuto l'incidente, gli speleologi che partecipavano a questa uscita avevano fatto comunque una grossa impresa, nel senso che avevano esplorato qualcosa come 2 chilometri di grotta nuova. Per cui diciamo che è plausibile che sicuramente per uno speleologo questo tipo di risultato possa essere uno stimolo fortissimo. Per noi peraltro è stato un problema in più, perché ci siamo trovati di fronte a un'incognita legata al fatto che, trattandosi di una grotta appena esplorata, per noi era completamente sconosciuta in termini proprio di morfologia e di difficoltà da affrontare.
Certo, non sapevate come muovervi. I soccorritori sono un centinaio, e mi scusi Camerini se resto ancora in una situazione difficile, per carità, sulle polemiche, perché il sindaco di Solto Collina ha polemizzato per il costo delle operazioni di soccorso, dicendo proprio questo: signori miei, già l'anno scorso e adesso anche quest'anno.
Diciamo che la valutazione del coefficiente di rischio di quello che uno fa, se affrontata, diciamo così, in termini tecnocratici e a mente fredda, potrebbe di fatto limitare buona parte delle attività umane. Che cosa si può dire? Certo, sicuramente la prevenzione e la preparazione che uno deve affrontare nel momento in cui va a fare...
Cioè, guardi, Camerini, proprio per essere ancora più precisi sulla domanda, non sono state commesse imprudenze a suo giudizio in questo caso, o l'imprudenza, chiamiamola, se così vogliamo chiamarla, è parte integrante di quello che deve essere fatto?
Ma sì, è proprio il discorso del coefficiente di rischio e della percezione dello stesso. Io posso percepire il rischio in un certo modo e qualcun altro in modo diverso. Per quello che ci è dato di valutare, si è trattato di una fatalità legata al fatto che probabilmente durante una arrampicata ha ceduto un appiglio. Ci sono tutta una serie di considerazioni che si possono fare in questo caso, legata al fatto che la valutazione del rischio che uno andava a correre, perché la parete era instabile, perché tutto sommato la zona in cui uno andava a fare questo tipo di operazioni era così lontana dall'ingresso da comportare appunto eventualmente una lunghezza di operazioni così elevata. Questo di fatto appunto fa parte del
mestiere. Allora, commenta un ascoltatore, Giancarlo dice: è il suo lavoro, se ad esempio un pilota di moto cade, si fa male, non è che smette di gareggiare. È un po' come, scusate, visto che siamo nell'area bergamasca, un po' come Sofia Goggia, cioè alla fine no, si è fatta male 9 mesi fa, è rientrata e ha vinto il Super G. Vabbè, riflessione aperta comunque su questo. Intanto Camerini, incrociamo le dita, in bocca al lupo per le prossime ore, naturalmente sperando che mercoledì sia appunto la giornata nella quale riusciamo a tirare fuori questa persona dalla grotta. Buona giornata e buon lavoro, Camerini.
Grazie molto e buona giornata a lei.
Grazie, medico e responsabile del soccorso alpino speleologico della 9a delegazione Lombardia. Il giornale radio, ci risentiamo subito dopo.